Buongiorno e buon lunedì da Chiara Manetti, ben ritrovati all'ascolto di Summertime qui su Radio Popolare. Come ogni mattina vi accompagno fino alle 10 tra rassegna stampa, approfondimenti e interviste e infine il microfono aperto. Stamattina faremo il punto sulle tensioni in Medio Oriente tra lo scetticismo di Teheran dopo lo stop dei raid statunitensi e le notizie che ci arrivano dalla Cisgiordania, dove i coloni continuano ad attentare alla vita dei palestinesi. Poi guarderemo a Bologna dopo la manifestazione di ieri sera in ricordo di Abderrahim Fakir, morto una settimana fa a 42 anni nel quartiere Pilastro durante un intervento della polizia. Poi ricorderemo la strage mafiosa di Via Palestro a Milano nel giorno dell'anniversario di quel 27 luglio 1993 e andremo a Calais per capire come si sposta e se sta cambiando la rotta migratoria della Manica. Poi dalle 9, microfono aperto, e partiremo da una sentenza che ha condannato un giornalista a rispondere dei commenti di altri utenti sotto un suo post. E quindi io vi chiederò, vi è mai capitato di scrivere un commento sui social e poi magari pentirvene? Cosa succede sotto ai vostri post? Quali linee guida o limiti vi date quando comunicate in rete? Ecco, mentre voi ci pensate, io come ogni mattina parto dalla lettura dei giornali in edicola questa mattina. Questa mattina i temi sui giornali sono, insomma, principalmente tre: l'attentato al Pride di Berlino, la manifestazione Notav nel weekend in Valsusa e poi, come dicevamo anche nell'apertura, la manifestazione per ricordare, chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir. Allora, partiamo dal titolo del giorno, che è: Berlino torna l'incubo ISIS, la polizia uccide il killer. Il presunto terrorista è un 21enne di origini libanesi, era nascosto dal padre, sparatoria con gli agenti, sabato aveva travolto col furgone i partecipanti di un Pride, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. E poi il giorno si sofferma anche sugli incendi che ci sono stati a Peschici. Incendi, fuga da Peschici, turisti evacuati via mare, brucia ancora il Gargano con le fiamme a ridosso delle spiagge, la memoria che torna al devastante rogo del 2007. Centinaia di turisti sono stati evacuati sulle barche. A Vieste il comune ha allestito punti di ritrovo per la notte, chiuse alcune strade provinciali e statali. Nel basso Molise stop anche ai treni tra Francia e Spagna. La situazione roghi è ancora grave, 325.000 evacuati tra Bordeaux e Madrid, fiamme anche vicino a Valencia. La Stampa invece titola: IPM Valsusa è devastazione, feriti 124 agenti, identificati 436 antagonisti. Il questore ai Notav: non tolleriamo connivenze, tutto è bruciato, dato alle fiamme. Il giorno dopo l'assalto degli estremisti Notav ai cantieri della Torino-Lione, scrive La Stampa, tra agenti, carabinieri e finanzieri si contano 124 feriti, danni oltre il milione di euro, identificati 450 antagonisti. Io però rimarrei sull'altro tema di oggi, appunto la Berlino, che definisce La Stampa la Berlino colpita al cuore. Ucciso l'attentatore, era sostenitore dell'ISIS, Merz, attacco alla libertà. E su questo andrei su Repubblica, che titola: Berlino torna l'incubo ISIS, l'attentato al Pride a matrice islamista, morto il giovane che si è gettato sulla folla con il van uccidendo una donna, aveva cercato di arruolarsi in Siria, poi era rientrato in Germania. Il cancelliere Merz: vogliono dividerci. E su questo, su, diciamo, la ricostruzione di quanto avvenuto al Pride di Berlino, vi leggo, insomma, degli estratti dall'articolo di Natasha Caragnano, inviata a Berlino per Repubblica. Vi leggo giusto proprio un estratto. Allora, Natasha Caragnano scrive: il sindaco di Berlino ha definito un grande successo il fatto che la polizia sia riuscita a individuare il sospettato nel giro di 24 ore, ma l'operato delle autorità è finito sotto esame per le falle del sistema di prevenzione. L'ho sentito nominare in diversi modi, io cercherò di nominarlo sempre così. Era infatti già noto agli investigatori per la sua radicalizzazione, considerato un soggetto potenzialmente pericoloso. gli era stato imposto anche un percorso di deradicalizzazione. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso che sarà necessario verificare se ci siano state lacune nei controlli. Durante la sua visita al luogo dell'attacco ha deposto una rosa bianca al memoriale creato dalla comunità LGBTQ+ all'indomani della tragedia. Non lasciatevi intimidire, non lasciamoci intimidire, ha dichiarato Merz. Questi atti hanno un unico scopo, dividere la nostra società, vogliono privarci della cosa più importante che abbiamo, la nostra apertura, la nostra libertà. Poco sotto, sempre a pagina 2 di Repubblica, c'è l'elenco dei precedenti di attentati simili. A Berlino nel 2016, nel mercato di Natale di Breitscheidplatz, scusate la mia pronuncia tedesca è veramente penosa, 11 morti. Poi a Volkmarkensen nel 2020, a Magdeburgo nel 2024, a Monaco di Baviera nel 2025. Non sono, diciamo, attentati alla comunità LGBT, ma attentati in auto, comunque, di cittadini che hanno attaccato gruppi di cittadini che si riunivano per questioni diverse, dai mercatini di Natale appunto a cortei, manifestazioni, eccetera. A pagina 3 c'è l'identikit della persona che si è resa responsabile di questa aggressione. Abdul, il fanatico jihadista, scrive Repubblica, pagina 3, condannato per terrorismo, doveva deradicalizzarsi. Era nato nel cuore queer di Berlino, nella Schöneberg di Marlene Dietrich e delle epiche battaglie LGBTQ+, era cresciuto tra le strade delle feste draghe del Pride, che qui dura un mese intero, e probabilmente aveva incrociato quotidianamente la piazza che dal 2013 si è tinta ufficialmente di arcobaleno, l'Ollendorfplatz. Tanto che domenica sera il tragitto della casa in affitto dove viveva con la madre e i fratelli fino all'angolo maledetto in cui ha sfogato tutto il suo odio scagliandosi a folle velocità contro la folla del Pride è stato brevissimo, appena qualche centinaio di metri. Ma nel tardo pomeriggio di ieri è stato ucciso dalla polizia nel quartiere berlinese di Spandau. Pochi giorni fa alcuni assistenti sociali avevano condotto con lui dei colloqui preliminari per avviare un percorso di deradicalizzazione. Abdul era ancora sospettato di simpatizzare per l'ISIS. Aveva dato l'impressione di sapere esattamente come rispondere, come allontanare da sé ogni sospetto di fanatismo islamico. Era sembrato conformista, forse perché proveniva da un ambiente che in questi decenni è riuscito a crearsi nel bel mezzo della capitale della libertà e dei diritti una nicchia inscalfibile di società patriarcale. Abdul è discendente di una famiglia scappata dal Libano e, secondo gli inquirenti, potrebbero essere legati all'ambiente dei cosiddetti clan, le bande criminali di origine arabo-turco-libanese che campano di pizzo, sfruttamento della prostituzione e traffico di droga. Vi leggo ancora un pezzetto di questo articolo. Dopo alcune condanne per violenza e ricatto e una radicalizzazione islamica documentata da anni, compresi dettagli inquietanti come una fuga nel 2025 con destinazione Siria, arresto in Libano e ritorno forzoso in Germania. Dopo la tentata fuga in Siria, un tribunale tedesco aveva condannato Abdul a 1 anno e 10 mesi per aver pianificato un attentato terroristico, ma la procura, che aveva chiesto 2 anni e 10 mesi, si era opposta e aveva fatto ricorso. Dopo 1 anno in riformatorio, Abdul era tornato in libertà, suscitando sgomento negli inquirenti che avevano capito da un pezzo quanto fosse pericoloso. Abdul aveva il telefono sotto controllo e una volta a settimana doveva presentarsi al commissariato per la firma, ma il suo viscerale radicalismo non era sfuggito a nessuno, persino con i vicini di casa. Abdul si vantava da mesi di preparare un atto di sangue. A pagina 4 poi vi segnalo un articolo molto interessante che si intitola «La paura ora spinge l'ultradestra, Feidel sogna la FD primo partito». Lei è la leader dell'AfD, lesbica dichiarata, scrive Repubblica, ha detto: la comunità LGBTQ+ non deve amarci e non dobbiamo diventare amici, ma siamo l'unico garante della loro sicurezza. E insomma, questo articolo parla di come la destra, insomma, voglia cavalcare questa paura, appunto, dopo questo ennesimo attentato in Germania. L'AfD è avanti ovunque, ma il 6 settembre ci sarà già un primo appuntamento con le urne in Sassonia-Anhalt, che potrebbe terremotare il governo Merz. L'AfD è oltre il 40% da mesi e può ambire a governare persino da sola, una prospettiva raccapricciante. Alla luce del programma estremista del suo candidato governatore Ulrich Siegmund. E questa era Tonia Mastrobuoni da Berlino su Repubblica. Su Repubblica in prima pagina c'è anche un titolo che rimanda proprio alle manifestazioni dei Notav in Valsusa. Notav, 1 milione di danni e ora è caccia al blocco nero. Su questo però ritorno sulla Stampa, perché a pagina 2-3 insomma c'è quello, insomma, il racconto di quello che è accaduto. La Valsusa conta i danni, 120 agenti feriti, 400 identificati. Il questore ha aggredito lo Stato, prima stima di Telt da 1 milione di euro, distrutto il centro visite di Chiomonte. In Notav è stata una grande giornata, il cardinale Repole, violenza terroristica. Vi leggo veramente un piccolissimo estratto: sono 436 gli identificati per le violenze, individuati dai droni e fermati ai posti di blocco. Ancora prima degli assalti erano stati identificati 1800, emessi 16 fogli di via obbligatori, 9 DASPO urbani e 2 fermi preventivi. 3 francesi respinti alla frontiera, sequestrate molotov, corde, fionde, anche coltelli. E ora la Digos, coordinata dalla procura, continua a indagare per dare un volto e un nome agli antagonisti più violenti. Scusate. Il questore Gambino spiega: non è stata esercizio della libertà di manifestazione, ma semplicemente violenza che ha causato feriti. La nostra risposta sarà di massima fermezza. Vogliono far diventare la Valsusa il laboratorio europeo della guerriglia urbana e noi non lo consentiremo. E questa dichiarazione la trovate a pagina 2-3 della Stampa, nell'articolo di Caterina Stamin. E su questo volevo leggervi, anzi segnalarvi, perché non faccio in tempo a leggervelo, un pezzo a pagina 4 che si intitola «Lacrimogeni più urticanti e proiettili di gomma, il governo studia la svolta. Il pressing dei sindacati di polizia serve un segnale, non ne possiamo più. Al Viminale le riflessioni per potenziare l'equipaggiamento, dialogo aperto». E insomma si parla di dotare la polizia di nuovi strumenti. Sul tavolo c'è l'idea di rendere i lacrimogeni più urticanti, di aumentare il gettito e la potenza degli idranti e di introdurre per la prima volta l'uso dei proiettili di gomma. Siamo ancora nel campo delle valutazioni, nessuna decisione concreta è stata presa, ma qualcosa si sta muovendo, scrive Federico Capurso da Roma sulla Stampa. E poi insomma ci sono appunto i prossimi eventuali passaggi per rendere queste cose, per farle entrare in vigore. E poi mi sono sottolineata un passaggio, un disegno di legge con cui si vorrebbero equiparare antifa e antagonisti ad associazioni terroristiche sulla scorta di quanto fatto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e si parla della proposta sostenuta dalla Lega e sostenuta anche da alcuni sindacati delle forze dell'ordine, scrive la Stampa, introdurre il reato di terrorismo di piazza. E questo lo trovate a pagina 4 e 5 della Stampa. Poi vado sul Corriere molto velocemente, che titola «È un attacco allo Stato» e si riferisce proprio alle manifestazioni Notav. Piantedosi serve unità, la politica prenda le distanze, identificati 436 Notav. Su questo, sul Corriere, vi segnala un'intervista proprio a Matteo Piantedosi, che dice: ogni forza democratica prenda le distanze dagli attacchi, gli agenti sono lo Stato. Insomma, un'intervista molto interessante, se affiancata a quella che si trova sul Fatto Quotidiano, che titola «TAV, sprechi e violenti liberi per un tunnel che non esiste». A pagina 3 c'è un'intervista di Giacomo Salvini a Mario Della Cioppa, già prefettore e questore di Roma, con 40 anni di esperienza nella gestione dell'ordine pubblico. «La politica parla solo delle violenze in Valsusa. Come giudica questa strumentalizzazione?» gli chiede il giornalista. «La violenza va sempre condannata, ma faccio sempre più fatica a distinguere dove finisca l'analisi dei fatti e dove inizi la convenienza politica. Non è solo un problema della maggioranza. Oggi la sicurezza è troppo spesso utilizzata come terreno di consenso». Mario Della Cioppa dice: «Oggi vedo prevalere la comunicazione sulla prevenzione, ma la sicurezza non si governa commentando ciò che è accaduto, si governa facendo in modo che accada il meno possibile. Volevo segnalarvi ancora, insomma, un paio di cose. Ci sono dei pezzi sul caro carburanti, sul Corriere della Sera c'è un'intervista al ministro Foti che parla delle misure allo studio per gestire questa situazione del caro carburanti. Poi ci sono dei pezzi che parlano di Trump, del Board of Peace, di Gaza, della Cisgiordania. E insomma, per adesso noi ci fermiamo qui e torniamo subito dopo il blocco pubblicitario, che è brevissimo.